Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Da Giuliana Stecchina. L'appuntamento annuale con un mio libro quest'anno si rinnova offrendo la lettura di Lasciare il segno, uno studio in cui ho voluto approfondire murales, graffiti e tatuaggi nel loro rapporto con l'uomo, con la propria pelle e con il muro, appunto, sua seconda pelle. Il libro Lasciare il segno è pubblicato da luglio, che ha anche ben curato la copertina e le immagini interne e intende colmare una vistosa lacuna nella letteratura italiana sull'argomento. Bene, cominciamo quindi col primo capitolo, che titola Comunicare. La comunicazione si realizza quando un soggetto emittente manda un messaggio al ricevente. Il messaggio, veicolato dalla parola detta o scritta, dalla gestualità che affianca la mimica facciale e la prossemica, o dall'immagine, si avvale di mezzi che negli ultimi 100 anni si sono ampliati a dismisura, dal telefono alla radio, al grammofono, al video, alla televisione, al compact disc, al computer e ai social. Questa schematica gradualità ci induce a pensare che nel rapporto fra visivo ed uditivo è il visivo a fare da padrone, integrando o sostituendo lo stesso uditivo. Forse le conquiste tecniche confermano una predisposizione umana già sottolineata da Dante nella Divina Commedia, dove la sola parola occhi e il suo singolare occhio appare ben 268 volte, 69 nell'inferno, 101 nel purgatorio e 98 nel paradiso. E la conferma di ciò sta anche nella nostra scelta quotidiana di preferire alle telefonate la scrittura e la lettura degli SMS e delle mail, anche se poi l'uditivo, di suo, recupera terreno, ad esempio nei brevi filmati fatti girare in periodo di Covid-19. Morale. L'uomo avverte il bisogno di attivare pienamente tutti i suoi organi di senso. In questa articolata realtà si aggiunge il contesto, che è dato sia dalla complessità del mondo che si movimenta intorno al messaggio, sia dalla psicologia, dal gusto, dalla collocazione sociale e culturale dell'emittente. Testo e contesto si comportano in modo analogo al visivo e all'uditivo. Anche loro viaggiano parallelamente e in connessione. Sono loro i principali riferimenti della nostra trattazione. La vastità della comunicazione visiva ci impone di evidenziarne solo alcuni aspetti, che però partono tutti da una sola costante. Niente avviene al di fuori del mondo, ed è il mondo ad amplificare o a contrarre ogni messaggio. Non a caso l'uomo del 2000 continua a condividere con l'abitante delle caverne il desiderio di capire e di gestire il proprio ambiente. È un assunto di difesa, di utilizzo, di interazione e di generale miglioramento, tanto che l'arte della comunicazione e la comunicazione dell'arte non possono prescindere dalla conoscenza del nostro pianeta. Lo possiamo notare nella totalità delle manifestazioni artistiche e parartistiche, quelle cioè che, a prescindere dal loro grado di perfezione e di significato, comunicano qualcosa di più di una semplice notizia. Ciò avviene nelle grotte di Altamura e nei reperti del Borneo, ed è dovuto al fatto che, al di là della qualità della loro vita, gli uomini vogliono lasciare un preciso segno del loro passaggio. A differenza degli animali, ignari del tempo, l'uomo intende contrastare la caducità del suo transito e per questo si avvale dei segni simbolici che costituiscono la scrittura ed estemporanei come i disegni, i graffiti e gli emoticon. Il segno è il ponte di collegamento fra l'uomo delle caverne e il passante della quinta strada. Ed è ancora il segno che, comunicando oltre il suono e permanendo nel tempo, si fa testimonianza e storia. Il segno, naturalmente, va sempre inteso nella doppia accezione di scrittura e di disegno, come simbolo e come rappresentazione. Nella comunicazione odierna questi ambiti si assimilano sempre più, lo constatiamo negli attuali graffiti e nei murales. Il ricevente, oggi, molto più di un tempo, è raggiunto o bombardato dalle parole e dalle immagini. È per tale motivo che in questo capitolo, partendo dall'uditivo della parola, affronteremo la comunicazione visiva, anche espressa nei graffiti, negli stickers e nelle affissioni, nonché in alcuni suoi aspetti psicanalitici, utili a comprendere la forza comunicativa della televisione e della città, palcoscenico di murales, tags e graffiti. Dalla parola all'immagine. In principio era il Verbo. L'incipit del Vangelo di San Giovanni è appuntamento obbligato per chiunque voglia riflettere sul potere della parola e sulla sua rilevanza nella comunicazione occidentale. Fu così anche per Goethe. E lo dimostrò nel passo in cui Fausto, poco prima dell'apparizione di Mefistofele, sperimenta tre traduzioni de «in principio era la parola». Nella prima sostituisce la parola con pensiero, «dersin», nella seconda con energia, «die Kraft», e infine con azione, «die Tat». Mefistofele attua un programma di depauperizzazione della parola, proprio perché ne avverte la pregnanza morale e la forza comunicazionale. È attraverso la ricerca e la chiarezza della parola che l'uomo colloca in un'ottica più precisa le proprie intenzioni, la valenza delle sue azioni e la corrispondenza col prossimo. I tre passaggi proposti da Goethe, corrispondenti ad un graduale degrado spirituale ed umano, potrebbero corrispondere anche ad una perfetta sintesi socioculturale, una vera anticipazione dei periodi storico-filosofici che poi l'uomo effettivamente visse. In Goethe e Mefistofele il pensiero si riferirebbe all'illuminismo e all'idealismo, l'energia al positivismo e l'azione al consumismo che produce, compera, ma pensa sempre meno. e insieme, nella riduzione o contrazione del pensiero, riduce la capacità di affabulazione e la possibilità comunicativa dell'uomo con se stesso e coi suoi simili. La parola è il solo mezzo che abbiamo per cogliere la verità, o perlomeno avvicinarcene. Conquista pericolosissima nell'ottica di Mefistofele per due motivi. Perché la riflessione sulla parola contrasta la funzione discriminante del potere e perché l'intesa fra gli uomini passa attraverso di essa. Davanti alla parola siamo tutti ugualmente coinvolti nell'umile e difficile ricerca dell'assoluto e del bene comune nel superamento degli impegni quotidiani. La semplice azione di per sé non ci qualifica come uomini spirituali e nemmeno come viventi morali, sempre più sollecitati dalla degenerazione mefistofelica. Siamo allora obbligati a riflettere se tutte le azioni zavorrino e in qualche modo contrastino la levatura del pensiero e la qualità della comunicazione. In effetti, è uno solo l'agire che rifletta l'assolutezza del verbo e la sua palese richiesta di qualificazione spirituale. Questo è la creatività artistica. Una delle maggiori funzioni dell'arte è quella di restringere la difficoltà, il disagio, l'oscurità della parola mancante. L'arte, attraverso la forza nitida della manualità sempre più esperta, supera il gap non solo della negazione del verbo, ma anche della dimenticanza di qualsiasi altro verbo o parola. Intendo dire che un vocabolario ristretto impoverisce il nostro sentire, così come l'arte ci permette di non perdere il nostro potere spirituale e comunicazionale e di recuperarlo attraverso il bello. Bello e buono, di classica memoria, trovano conferma del loro matrimonio proprio attraverso la ricerca artistica, che, anche nelle sue forme più primitive, testimonia e riprova il bisogno umano della comunicazione ad un livello non necessariamente pratico. In quest'epoca di impoverimento linguistico, anche l'arte di strada può svolgere una comunicazione catartica verso l'altro e verso se stessi. Mentre l'enfasi del fare rischia di diventare un contenitore vuoto, l'arte ripropone il forte richiamo del significato del contenuto e, per traslato, della metafora, passaggi che aprono la mente al pensiero astratto e alla ricerca di sempre nuovi perché. In pratica, un recupero di diffusione e di partecipazione o un argine all'impoverimento del sentire. Logos significa parola, discorso, lingua, racconto e si connette al verbo lego, che vuol dire raccontare ma anche raccogliere. Disporre le cose in maniera razionale e di fatto anche l'immagine arte svolge questo compito di raccolta quando sostituisce la parola o la integra. Il poeta Giannis Rizzos diceva: le parole sono come vecchie prostitute che tutti usano male e al poeta tocca restituire loro la verginità. E quanto intende, a livelli diversi, la subcultura hip-hop che coniuga il visivo del graffito al ritmo e alla rima del rap, quindi a una particolare ricerca di parole che argina il generale depauperamento comunicazionale. Ed è una condivisione che diventa politica democratica. Gustavo Zagrebelsky dice: il numero delle parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell'uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia. Più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e con essa la vita democratica. Molte delle parole che usiamo sono consumate, estenuate, private della loro attrattiva da usi eccessivi e spesso inconsapevoli. Per valorizzare un dialogo o per entrare in empatia dovremmo rigenerarle, farle a pezzi e poi rimontarle. Questa operazione di rottura e di ricostruzione viene definita manomissione da Enrico Carofiglio. Manomissione racchiude in sé due significati, quello di alterazione, di violazione, di danneggiamento e quello di riscatto e di emancipazione. Manomesso significa liberato dalle catene ai polsi, quindi nell'antico diritto romano liberazione di uno schiavo. Ogni lingua è un processo in divenire, i suoi cambiamenti sono verificabili anche a distanza di pochi anni ed ha in sé un processo di autorigenerazione che ringiovanisce la comunicazione. Possiamo davvero intervenire come auspica Enrico Carofiglio? Forse, ma il passaggio più importante è sempre quello dell'arricchimento verbale. Un processo questo inverso a quanto sta davvero avvenendo. Viviamo sempre più immersi in una vistosa povertà verbale. D'altro canto, affascina l'idea che certe parole cariche di significato e quindi di forza nascondano in sé un potere superiore a quello di comunicare, di trasmettere messaggi, di raccontare storie, che, cioè, possano produrre trasformazione e capovolgimenti anche epocali. Ed è ciò che avvenne nella memoria degli ultimi 50 anni con la frase «Io ho un sogno, I have a dream», che scosse milioni di coscienze. La ricchezza di parole è già dovizia di possibilità vitali e di fantasia, nonché suggerimento di soluzioni. Per contro, un lessico ridotto fa sentire il soggetto incapace di vivere pienamente e di dominare col pensiero quanto gli accade. Non a caso, i ragazzi più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi e inefficaci. Non sono capaci di gestire una conversazione, rapportare il loro stile linguistico ai diversi interlocutori. Non sanno ironizzare, non conoscono la metafora. La povertà di comunicazione si traduce in povertà di pensiero e in soffocamento di emozioni. Le parole sono ribollente energia che reclama il suo canale di sfogo. Se non lo trovi, dirotti questo vigore in luoghi, situazioni e circostanze improprie. Si arriva alla violenza incontrollata. Chi non sa dare una definizione alla propria sofferenza, ad esempio, può arrivare ad infliggerla ad altri in modo esasperato e tragico. Nelle scienze cognitive la mancanza delle parole ovviamente connesse con idee e con modelli di interpretazione della realtà esteriore e interiore, è chiamata ipocognizione. Quindi la mancanza delle parole è chiamata ipocognizione. È un concetto elaborato da Bob Levy, che volle capire perché a Tahiti c'era un altissimo numero di suicidi. Il motivo lo riscontrò nel fatto che i tahitiani hanno specifiche parole per indicare il dolore fisico, ma non quelle per esprimere il dolore psichico. Non avendo parole per il dolore spirituale, quando ne sono colpiti non sono in grado di definirlo e quindi di decodificarlo e di gestirlo. L'abbondanza di parole e la molteplicità di significati sono strumenti del pensiero, ne accrescono la potenza e la capacità critica e, parallelamente, all'inverso, l'articolazione del pensiero esige ricchezza lessicale. In pratica, il progressivo contrarsi del pensiero in Oceania ha per effetto prima l'impoverimento, poi una vera e propria inibizione del pensiero e infine un'incipiente angoscia di impotenza. Perché la parola, veicolando maggiore chiarezza di idee, ci rende più preparati alle insidie e alle difficoltà della vita. La parola, nella sua quantità, ma ancor più e meglio nella sua qualità, consente domini sul reale esterno ed interno. I limiti del linguaggio sono fili spinati che affondano nell'io i loro aculei e contemporaneamente impediscono l'avvicinamento al mondo. Da essi, dai suoi limiti, deriva il degrado della parola. Come? La risposta sta tutta nel fatto che la parola è energia ambivalente, positiva e negativa nello stesso tempo. La parola ricercata, opportuna e definitoria, aiutando la comprensione della realtà, è forza benefica, mentre la parola isolata, contratta, alla ricerca di concetti di se stessa, orbata dalla sua funzione di guida, è motrice di energie improprie, non catalogabili e non gestibili, quindi anche di violenza. La circolarità energetica è precisa. L'uomo inventa le parole e le parole, nella loro assenza o superficialità, presenza, specificità e direzionalità, agiscono sull'uomo. Non esiste comunicazione senza parola. La qualità della parola determina la qualità della comunicazione. Negli ultimi istanti della sua vita, Socrate ricorda a Critone: «Tu sai bene che il parlare scorretto non solo è cosa per sé sconveniente, ma fa male anche alle anime». La parola può nobilitare o annientare, far rinascere e insieme veicolare la morte. Ha spesso effetti indelebili, perciò deve essere anticipata da preciso e specifico ragionamento improntato al bene. Era per arginare intenzioni ed effetti negativi che Cristo diceva: «Le vostre parole siano sì sì e no no». Nel sostenere il valore della comunicazione essenziale e funzionale non voleva certo limitare la comunicazione del bene e con ciò quella filosofica, estetica, morale, scientifica, affettiva, partecipativa, compassionevole, riflessiva e dialogica, ma limitarne gli effetti negativi veicolati dalle parole sbagliate, graffianti, malevoli o superficiali. Del linguaggio, quindi, non sosteneva la sua povertà, ma evidenziava la necessità della parola mirata, specifica e funzionale. Cosa peraltro anticipata dal comandamento «non dire falsa testimonianza», in cui, meglio di qualsiasi altro esempio, si dà contezza della diffusibilità del male. Insieme a tutto ciò, anche l'esaltazione della parola come fonte di autoincensamento e autoreferenzialità. E quanti oratori usano le parole come specchi del proprio io debordante?
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.